La notizia è dello scorso novembre. Durante un convegno a New York, Microsoft ha annunciato di essere diventata un membro della Linux Foundation, l'organizzazione no profit a cui fa capo il sistema operativo Linux. E non un membro qualsiasi. Con una donazione di almeno $500,000 all'anno, sarà infatti membro Platinum. Un bel cambiamento per l'azienda che 10 anni fa parlava di Linux come di un cancro. Ma facciamo un breve riassunto della questione per i non addetti ai lavori. Se tutti conoscono Microsoft come una delle aziende di software più grandi e influenti del mondo, produttrice di Windows, di Office e di altre decine di software installati su centinaia di milioni di computer, per Linux la questione è diversa. Linux è, semplificando molto, la più diffusa alternativa gratuita a libero accesso e libera diffusione di Windows. Si tratta di un progetto nato nel 1991 con l'idea di dotare i computer di un sistema operativo a costo zero, leggero, elastico, in continua evoluzione grazie al lavoro di migliaia di volontari sparsi in giro per il mondo. Non è difficile immaginare perché, in passato, questo progetto sia stato osteggiato con tutti i mezzi da Microsoft, che lo vedeva come un pericoloso concorrente per i suoi profitti. Un po' di numeri. La guerra tra Windows e Linux si è storicamente sempre combattuta nel mercato dei classici personal computer, sia desktop che notebook. Tablet e smartphone sono il campo di battaglia di altri giganti, come Google con Android o Apple. In base agli ultimi dati di diffusione aggiornati al 2016, Windows è oggi installato sul 52% circa dei personal computer presenti al mondo. Segue Apple con il 26% con il suo Mac OS e Linux, per finire, con il 21%. Quando si alza lo sguardo su computer di fascia alta, mainframe, server professionali o supercomputer, il panorama però varia di parecchio. In questi casi le percentuali di macchine Linux salgono notevolmente, fino a toccare l'impressionante primato del 99,5% nel caso dei 500 supercomputer più potenti del mondo. Si tratta di quelle macchine estremamente sofisticate che sono dedicate a compiti specifici come le previsioni climatiche o la ricerca scientifica e matematica. Dati questi che rispecchiano una più generale superiore performance di Linux unita a grande affidabilità, elasticità e velocità, il tutto a costi sensibilmente inferiori. Insomma, in questi 20 anni di guerra fredda tra Microsoft e Linux si sono scontrati due modi diametralmente opposti di concepire l'informatica. Da un lato l'impresa, la ricerca del profitto, la protezione dei diritti e il desiderio di una sempre maggiore espansione di mercato. Dall'altro l'associazionismo, il volontariato, la libera circolazione delle idee e la gratuità dei diritti di utilizzo. Difficile dire se ci sia stato un vincitore. Di sicuro Microsoft, con il suo fatturato di circa 100 miliardi di dollari all'anno, non si può considerare tra gli sconfitti. E allora torniamo al punto iniziale. Che cosa spinge la più grande azienda di software del mondo, dopo 20 anni di guerra con ogni mezzo verso il più importante software libero del mondo, a cercare un'alleanza? Una delle cause di questa inversione di rotta è probabilmente il cambio al vertice di Microsoft. Con l'arrivo del nuovo CEO, Satya Nadella, che ha mandato in pensione Ballmer nel 2014, quello per capirci che definiva Linux come un cancro, in casa Microsoft è arrivata anche una diversa filosofia aziendale. Non più muro contro muro contro il software libero, ma piuttosto una ricerca di un dialogo aperto.
This is something that I want to just make sure I drill home. Microsoft loves Linux.
Pensare tuttavia che il nuovo CEO sia l'unico fattore di cambiamento in uno scenario così complesso sarebbe semplicistico e riduttivo. Cerchiamo quindi di analizzare le ragioni di questa decisione storica con l'aiuto di qualcuno che da anni segue l'evoluzione di questi fenomeni. Mariella Berra, docente al Dipartimento di Cultura Politica e Società dell'Università di Torino, sociologa e studiosa di sociologia delle reti telematiche, nonché autrice di numerosi studi e libri che analizzano la relazione tra reti sociali e reti tecnologiche, in una prospettiva storica ed evolutiva del nostro rapporto con il mondo digitale.
Innanzitutto va fatta una precisazione, che Microsoft ha fatto un accordo con Linux e non con tutta la comunità del software libero. Perché la comunità del software libero è molto più ampia e non riguarda solo Linux. Ha fatto l'accordo con una comunità open source. Si trattava già di un software molto orientato al miglioramento e al mercato, e in cui il discorso etico era meno importante rispetto al discorso funzionale. Dal punto di vista invece non positivo c'è il fatto, la preoccupazione di non sapere come si svilupperà tutto il problema delle licenze. Una vittoria del software libero perché viene riconosciuto come un software importante. Dopo anni di battaglia, pian piano, con la lunga storia che non è di oggi il rapporto tra Microsoft e Linux, però è una cosa che comincia da 5 o 6 anni ed è una vittoria perché da una posizione di fortissima critica e guerra si passa ad una posizione non solo di accettazione ma di condivisione per interesse, però è il riconoscimento della validità del software libero, è il riconoscimento anche del cammino e della forza di questa comunità.
Se dunque il raggiungimento di questo accordo tra Microsoft e Linux è una vittoria e un riconoscimento implicito per quest'ultimo, chi conosce la storia del gigante di Windows sa anche della strategia che Microsoft ha usato spesso in passato per liberarsi delle aziende rivali che si mettevano via via sul suo cammino. Embrace, Extend, Extinguish, che in italiano potremmo tradurre con abbraccia, estendi, estingui. In parole povere, si tratta dapprima di abbracciare la filosofia di un concorrente, aderendo ai suoi standard e sviluppandoli. In una seconda fase, questi standard vengono resi sempre più complessi dalle aggiunte e dalle estensioni fatte da Microsoft, fino ad arrivare, nella terza fase, a un punto in cui il concorrente non è più in grado di seguire l'evoluzione di tali estensioni e viene di fatto lasciato indietro. Le preoccupazioni di una parte della comunità che lavora intorno a Linux sono quindi storicamente fondate, ma sono anche attuali e concrete?
Io penso che non ci sia questo problema, penso proprio di no, perché la comunità del software libero è una comunità molto ampia e Microsoft ha un atteggiamento fortemente strumentale, che sarà quello di utilizzare la comunità e ampliare lo spazio per i propri prodotti. Quindi può esserci questo rischio, perché c'è sempre questo rischio, però penso che sia un rischio molto remoto, anche perché questo modo di cooperare per produrre è indubbiamente l'unico modo oggi, e Microsoft l'ha capito, per produrre innovazione. Piuttosto un'altra cosa, entra nella comunità di Linux per rafforzarsi e poi estromettere magari altre imprese che producono e che hanno già utilizzato il software libero, perché non c'è solo Microsoft nella comunità Linux. Questo lo vedo come più possibile. È un vantaggio più forte per Microsoft, però il mercato del software, ma il mercato in generale, è un mercato eterogeneo, quindi è molto difficile da conquistare con una posizione univoca. I clienti hanno una maggiore libertà di scelta e nuove possibilità di sviluppo per le loro applicazioni, e questo non è poco. I rischi ce ne sono per gli utilizzatori, perché non sanno che cosa c'è dentro. E questo è quello che teme la Free Software Foundation. Può esserci una backdoor verso qualcos'altro, può esserci un maggior controllo, può essere un software, quello che verrà prodotto, più contaminato. Io non parlerei di etica in questo accordo, né per Linux né per Microsoft. Microsoft ha sempre adottato un modo, chiamiamolo dall'alto verso il basso, però ha dovuto ricredersi, perché questo modo non è più conveniente. Quindi c'è un discorso, io non direi di etica per Microsoft, ma di immagine, no? Che ricorda anche 16 anni fa, quando IBM adotta Linux nei suoi computer, nei suoi server, e esce con lo slogan Peace, Love and Linux. No, pace, amore e Linux. Quindi c'è chiamiamolo un richiamo a un'etica di cooperazione che invece è stata fondante nella comunità Linux e che continua a essere fondante per potersi sviluppare. Qui diciamo c'è un'appropriazione della cooperazione secondo un modello di cooperazione fra egoisti per Microsoft, una cooperazione mirata all'interesse, mi dai questo per quello. In Linux invece l'elemento, chiamiamolo etico e cooperativo, è sempre al fondamento della comunità, anche se anche questo diventa sempre meno forte rispetto a un interesse funzionale di sviluppare un miglior prodotto e di diffonderlo.
Il XX secolo è stato l'epoca delle grandi contrapposizioni ideologiche, capitalismo da una parte e comunismo dall'altra, e sappiamo tutti come è andata a finire. Nella realtà digitale capita spesso, come in questo caso, di ritrovare quegli stessi conflitti e quelle dinamiche che animano il mondo reale, anche se talvolta con delle differenze, o come in questo caso con delle soluzioni interessanti. Una terza via, tra capitalismo e associazionismo, tra volontariato e profitto d'impresa, tra copyright e copyleft, che potrebbe funzionare e che sembra in grado di fare tutti contenti.
È la strada del mondo digitale. È l'unico modo per produrre innovazione. Noi siamo abituati oggi molto meno a due modelli di produzione dell'innovazione, che era quello dell'impresa pubblica o privato, con tutte le contaminazioni del caso, perché non c'è mai un modello puro. E c'è proprio questa terza strada, che era la strada delle relazioni sociali, la strada della comunità, di gruppi che costituiscono un modello che è un modello, possiamo pensarlo, spesso privato, perché per esempio la Free Software Foundation non è una istituzione pubblica. E questo è un nuovo modello di produrre innovazione che utilizza il numero diffuso di ricercatori, e infatti Microsoft ha interesse a rivolgersi alla grande comunità degli sviluppatori di Linux, e questo io posso veramente pensarlo come una terza via per produrre innovazioni che nasce proprio nell'industria informatica, ancora prima della comunità del software libero, perché si forma su qualcosa la comunità del software libero, secondo una tradizione che era quella del mutamento che apportavano gli utilizzatori qualificati e che si scambiavano le informazioni. C'è sempre stata una forte cooperazione, che evidentemente con internet, con le reti e anche eticamente si è estesa. E quindi io penso che questa sia la strada nuova di produrre innovazione. È proprio stata studiata anche dagli economisti dell'innovazione. Una terza via che nasce dalla comunità del software libero, ma che oggi sta coinvolgendo moltissimi altri settori. No? Possiamo dire che ha una madre nobile che è Wikipedia, un padre nobile che era il software libero, visto che siamo partiti dalla sociologia, no? Figlia non voluta e non amata, qui invece tanti fratelli diversi che si sviluppano e toccano tutti i settori, moltissimi settori dello sviluppo sociale. Si figliano tutti da questo modello di cooperazione in cui sono molto forti relazioni sociali, ma un momento, relazioni sociali qualificate. Pensiamo alla Wikinomic e al crowdsourcing, che poi diventerà crowdfunding. Wikinomic è l'applicazione del modello Wiki all'economia, quindi è quando l'impresa fa outsourcing alla folla. Ormai ci sono imprese che hanno dei reparti chiusi e dei reparti in cui utilizzano comunità. E perché lo fanno? Per processi imitativi, e qui torna la sociologia inizialmente, ma anche perché conviene, perché utilizzano senza dover assumere, e quindi a tempo anche, dei lavoratori, e senza dover soprattutto selezionare, perché io posso assumere ma non so come sarà questa persona. si gioca oggi nella società della comunicazione una moneta importante che è la reputazione.
Notizie flash.
Il CES, o Consumer Electronics Show di Las Vegas, è probabilmente la più importante fiera del mondo per l'elettronica di consumo. Di sicuro è la prima in ordine cronologico, visto che si tiene tradizionalmente all'inizio di gennaio. Si è conclusa da poco l'edizione 2017, possiamo quindi tracciare un bilancio. A farla da padrona in questa edizione è stata l'auto a guida autonoma e più in generale la ricerca nel campo dell'intelligenza artificiale applicata alla mobilità. Da Fiat Chrysler ad Audi, passando per Toyota, Faraday Future, che è una startup cinese, e Tesla, tutte le principali case automobilistiche hanno presentato il loro veicolo a guida indipendente. La tecnologia più bizzarra è quella messa in campo da Toyota, che ha presentato un prototipo che entrerebbe in rapporto empatico col guidatore, leggendo niente meno che il suo stato d'animo attraverso l'analisi delle espressioni facciali. Per far sentire a proprio agio le persone, l'auto sceglierà quindi la musica adatta a tirar loro su il morale. Anche i laptop hanno recitato una parte importante all'interno della fiera. Acer ha presentato il primo notebook con schermo curvo, mentre Razer il primo laptop composto da 3 schermi, entrambi sono dedicati al mondo del gaming. Presente per la prima volta nella sua breve storia anche l'azienda cinese Xiaomi, che ha portato il suo Mi TV 4, un televisore modulare con un pannello sottile solamente 4,9 mm, il 30% in meno di un iPhone. La parte hardware del televisore, la scheda madre e gli speaker, non si trova nel pannello, ma nella soundbar venduta insieme allo schermo. In questo modo, se si vuole cambiare il televisore, basta sostituire questa barra con un modello più recente, lasciando appeso al muro lo schermo. Fantascienza ad alta fedeltà anche per LG, protagonista con una delle proposte più fotografate di quest'anno. Parliamo del PJ9, uno speaker omnidirezionale dalle ottime caratteristiche sonore che ha la particolarità di levitare a mezz'aria sospeso su un campo magnetico. Quando la batteria è prossima all'esaurimento, lo speaker atterra dolcemente sulla sottostante stazione, quindi inizia a ricaricarsi automaticamente senza l'intervento dell'utente e senza che la riproduzione musicale venga interrotta. Un gruppo di ricercatori del Laboratorio di Scienza Sociale Computazionale dell'Istituto IMT di Lucca ha deciso di modificare e adattare alcuni modelli matematici solitamente utilizzati per la previsione della diffusione di malattie, allo scopo di capire meglio la diffusione di un'altra malattia insidiosa, tipica del nostro tempo. Le fake news, in italiano le bufale. Ciò che emerge dal lavoro di questo gruppo è che la diffusione online delle notizie è estremamente prevedibile e si muove grazie all'estrema polarizzazione di pensiero di quelle che sono vere e proprie tribù di utenti, gruppi in cui tutti la pensano allo stesso modo e nessuno è disposto ad ascoltare le ragioni degli altri. La formazione di queste comunità, chiamate echo chambers, camere eco, proprio perché al loro interno continuano a rimbalzare, rafforzandosi sempre le stesse notizie, è alimentata dall'estrema facilità con cui chiunque può pubblicare in rete ogni tipo di informazione, indipendentemente dalla sua fondatezza. In questi gruppi le notizie circolano molto velocemente da una persona all'altra e dato che una persona appartiene di solito a più gruppi, ecco che il contagio si propaga sempre più rapidamente. Tempi duri per Qualcomm, una delle maggiori aziende produttrici di chip al mondo. Dopo la condanna incassata in Corea del Sud e la denuncia per abuso di posizione dominante depositata dalla Federal Trade Commission americana, adesso è Apple a denunciare il colosso californiano, chiedendo $1 miliardo di risarcimento. La cifra sarebbe equivalente a quella che Qualcomm avrebbe trattenuto come rappresaglia verso Apple, la quale è accusata di avere collaborato con le autorità coreane. Nella denuncia Apple parla di tattiche scorrette da parte di Qualcomm, che forzerebbe gli acquirenti ad accettare contratti esclusivi o tariffe e royalties sconvenienti e politiche volte a mantenere il monopolio del settore. La risposta di Qualcomm non si è ovviamente fatta attendere. Le accuse di Apple sono infondate, in mala fede e volte a travisare i fatti. L'azienda di Cupertino avrebbe addirittura incoraggiato attivamente, secondo Qualcomm, attacchi da parte delle autorità giudiziarie. Il tutto, in maniera sospetta, solo dopo essersi assicurata una fornitura di processori da Intel. Adesso è ufficiale. C'erano effettivamente le batterie dietro al disastro dei Galaxy Note 7 esplosivi ritirati in fretta e furia da Samsung dopo un lancio che si preannunciava spettacolare. Lo ha rivelato l'azienda coreana pochi giorni fa al termine di un'indagine durata mesi e volta a comprendere cosa sia andato storto nel processo di progettazione e costruzione di quello che avrebbe dovuto essere un dispositivo dalle caratteristiche d'avanguardia. Dopo 4 mesi e le analisi di 700 esperti effettuate su 200.000 smartphone e 30.000 batterie, la risposta ufficiale che conferma quello che tutti già sospettavano. Alla base dei 2 modelli di accumulatore presenti sul Note 7 c'erano 2 difetti differenti che portavano con facilità a un cortocircuito. Una nuova tecnica di phishing, di furto di dati sensibili, sta colpendo gli utenti di Gmail e di altri servizi di webmail e, stando alle segnalazioni, pare essere piuttosto efficace. Tutto inizia con la ricezione di un'email che sembra provenire da un mittente affidabile, spesso presente nella nostra rubrica, che di solito è già infettato. L'email contiene un allegato. Se ci clicchiamo sopra non appare però l'anteprima dell'allegato stesso, si apre invece una nuova scheda che richiede di effettuare nuovamente l'accesso a Gmail o al servizio di posta usato, anche se Gmail è quello più preso di mira. Attenzione in questo caso, perché se si reinseriscono i propri dati, questi vanno direttamente nelle mani di malintenzionati che procedono rapidamente a cambiare le nostre password e a buttarci fuori dalla nostra email, per poi ricattarci di solito con una richiesta di denaro. Allo stesso tempo viene fatto partire un programmino che usa il nostro indirizzo email per far cadere nella trappola i nostri contatti. Massima attenzione quindi quando si apre una pagina che ci chiede di inserire i nostri dati. Il consiglio è sempre quello di stare attenti e guardare bene la barra degli indirizzi, dove si scrive www.eccetera, e non procedere se l'indirizzo qui presente non è esattamente quello della propria email.
There were no signs. It came without warning.
Uno dei videogames più attesi per il 2017 è For Honor di Ubisoft, che dovrebbe uscire il 14 febbraio prossimo. Gli sviluppatori hanno scherzosamente dichiarato di avere scelto apposta il giorno di San Valentino per l'uscita per far litigare il maggior numero possibile di giovani coppie. Di questi giorni invece la pubblicazione dei requisiti minimi per giocare su un PC a For Honor. Il gioco uscirà, lo ricordiamo, anche su PlayStation 4 e Xbox One. Il titolo, che promette un livello di azione e di dettaglio mai visti, ci mette nei panni di un samurai, di un guerriero vichingo o di un cavaliere medioevale nelle concitate fasi dell'assedio a un castello. I requisiti richiesti non sono esagerati, se è vero che già con un processore Intel iCore 5 o un AMD FX 6350 abbinati a una scheda video GeForce GTX 680 o una Radeon R9 280X con 8 GB di memoria, sarà possibile una risoluzione di 1080 punti con un frame rate di 60 fotogrammi al secondo. Il giardino di Albert torna giovedì prossimo con Clara Caverzasio e una puntata dedicata alla medicina di genere, ovvero a quel settore della ricerca medica che indaga in che modo le differenze legate al genere agiscano sullo stato di salute, sull'insorgenza e il decorso di molte malattie, nonché sull'efficacia delle terapie. Ritroveremo le nuove tecnologie al giardino, sempre con il sottoscritto, l'ultimo giovedì di febbraio, il 23. Da Marco Pagani, l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
So began a millennium of conflict.